Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle si sono dati appuntamento ieri ai Quattro Canti a Palermo per sfilare fino a Palazzo dei Normanni, protestando contro il privilegio dei parlamentari dell'ARS che acquisiranno il diritto di andare in pensione a 65 anni. Ieri è infatti scattato il termine dei 4 anni, 6 mesi e un giorno previsto per maturare i requisiti. Vogliamo ricordare ai siciliani che c'è qualcuno che è più uguale degli altri, dice Giancarlo Cancelleri, deputato all'ARS del Movimento 5 Stelle. È una vergogna. I deputati hanno cercato di portare la discussione in aula, ma l'ARS e il presidente Giovanni Ardizzone, aggiunge Cancelleri, hanno ignorato la nostra proposta. Dispiace che ancora oggi la Sicilia si porti agli onori della cronaca per questi privilegi. Abbiamo organizzato una passeggiata simbolica per ricordare ai deputati e alle forze politiche che siamo gli unici ad aver rinunciato a questo privilegio. Avola. In occasione delle prossime consultazioni elettorali dell'11 giugno, il Comune mette a disposizione degli elettori fisicamente impediti un idoneo mezzo di trasporto per il raggiungimento del seggio elettorale. Qualora il seggio cui è iscritto l'elettore presenti barriere architettoniche che sono da ostacolo alla partecipazione al voto e non consente l'accessibilità mediante sedie a ruote, potrà esercitare il proprio diritto al voto nelle sezioni per i non deambulanti istituite alla Scuola Media Luigi Capuana di Viale Lido Corrado Santuccio. Pertanto, chiunque abbia interesse potrà presentare apposita richiesta scritta direttamente all'ufficio elettorale di Piazza Regina Elena, allegando certificazione medica rilasciata dai medici autorizzati dalla competente azienda sanitaria. Rosolini. La mancanza del numero legale, 7 consiglieri su 20 presenti in aula, ha fatto saltare la seduta consiliare di ieri sera. Tutto quindi rinviato a questa sera, qualora si raggiunga il numero legale. Il condizionale è d'obbligo, anche se per rendere valida la seduta occorrerà la presenza di solo 8 consiglieri. Da indiscrezioni pare che il gruppone dei 13 consiglieri non intenda partecipare ai lavori d'aula, anche se qualcuno non è propenso a utilizzare questa strategia. E la presenza di qualche consigliere di questo gruppo potrebbe garantire la validità della seduta. Una situazione quindi abbastanza fluida, destinata a mutare nelle prossime ore. Ricordiamo che in discussione tra i punti all'ordine del giorno c'è il bilancio di previsione e gli atti collegati alla sua approvazione. Ed è proprio questo punto il nodo del contendere con la coalizione, che sostiene il primo cittadino, che può contare solo su 7 consiglieri da una parte, e l'opposizione dall'altra, forte di 13 unità. Diverse le soluzioni che si prospettano, non ultima la non approvazione dello strumento finanziario, con tutte le conseguenze che il caso potrebbe comportare. Rosolini, permane lo stato di incertezza sul pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, che ormai hanno rinunciato a programmare il futuro e vivono alla giornata. I comunali infatti sono in arretrato ancora di 2 mesi, considerando che solo 2 giorni fa hanno avuto accreditato lo stipendio del mese di marzo. Siamo già entrati da una settimana nel mese di giugno e all'orizzonte non si prospetta nulla di positivo. La nota diffusa da Palazzo di Città da parte degli amministratori, secondo cui grazie ai loro sforzi è stato possibile liquidare le spettanze relative al mese di marzo, sa più di enfasi che di certezza per il futuro. Tanta enfasi dalla quale i dipendenti comunali si sono dissociati e su cui hanno addirittura ironizzato. Qualcuno, affermano, vuole speculare sulla nostra situazione e vorrebbe fare demagogia politica a nostre spese. Questo ci sembra quanto più inverosimile e fuori da ogni logica. Oggi non crediamo più a nessuno, a tutto questo diciamo basta. Non vogliamo essere presi in giro da nessuno, abbiamo una dignità che va rispettata. Lo stipendio è un nostro diritto e non, sicuramente, una concessione da parte degli amministratori di turno. A questi, afferma qualcuno, e a quanti si sono detti in questi mesi interessati e vicini alle nostre sorti, diciamo di stare tranquilli e al posto dei proclami di solidarietà e quant'altro rilanciamo l'appello di impiegare le loro energie fisiche e mentali per risolvere questa drammatica situazione e provvedere urgentemente a una seria programmazione di risanamento che viaggia già con notevole ritardo. Evidentemente non ha torto e il malumore tra i dipendenti comunali e le loro famiglie persiste. Facile capire il perché. Molte famiglie si trovano impegnate nella loro personale spending review, come la chiama il governo, con gravi ripercussioni in ambito familiare. Speriamo che questa situazione si avvii verso una definitiva soluzione e si dia finalmente tranquillità a tutti. Ancora Rosolini, incontro in prefettura tra l'assessore alla Polizia Municipale Corrado Di Stefano su delega del sindaco Corrado Calvo e il prefetto di Siracusa Giuseppe Castaldo a seguito degli ultimi episodi avvenuti in città, l'ultimo dei quali il rogo di Contrada Scardina che ha distrutto nell'autoparco 3 automezzi per la raccolta dei rifiuti, una vettura dell'impresa, un bobcat e un mezzo di proprietà del comune. Obiettivo dell'incontro è chiedere al prefetto di implementare i controlli e i servizi di pattugliamento sul territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini. Presente all'incontro anche il parlamentare regionale rosolinese, l'onorevole Pippo Gennuso, il quale, dopo i gravissimi episodi di questi giorni, aveva emanato una nota stampa per mettere in evidenza l'esiguità delle forze dell'ordine presenti ad oggi per il controllo del territorio. L'assessore Di Stefano, pur apprezzando la presenza fattiva delle forze dell'ordine presenti sul territorio, ha chiesto a nome dell'amministrazione comunale un impegno ancora più rilevante rispetto a quello attualmente messo in atto, in modo da avere più rappresentanti delle forze dell'ordine e più controlli, per fare in modo che la popolazione si senta più serena e al sicuro e per non permettere ai malavitosi di seminare il terrore. Il prefetto, preso atto di quanto esposto dall'assessore Di Stefano e dall'onorevole Gennuso, ha assicurato da parte sua la massima attenzione al problema e un'intensificazione dell'azione di controllo sul territorio. Inoltre ha deciso di convocare per la giornata di domani, giovedì 8 giugno, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per valutare iniziative mirate a risolvere o arginare le criticità. Rimaniamo a Rosolini e parliamo di differenziata. Sono dati che fanno sperare quelli comunicati dal responsabile del settore, Giuseppe Vindigni, al sindaco Corrado Calvo sulla percentuale di raccolta differenziata in città. Dai dati in possesso dell'ufficio, infatti, dal 1 gennaio al 31 maggio di quest'anno, la percentuale media di raccolta differenziata è al 26,02%, passando da un 23,61% del mese di gennaio al 30,17% dello scorso mese di maggio. Oltre 6 punti percentuali in più rispetto a gennaio. I dati che emergono dal 1 gennaio ad oggi, ha dichiarato il sindaco Calvo, sono abbastanza positivi e ci spingono sempre ad un impegno costante per centrare l'obiettivo. Questi dati premiano gli sforzi ad oggi profusi da tutti, amministrazione e cittadini, ma non ci devono far rilassare, anzi ci devono spingere a fare un salto di qualità. Il sindaco ha inteso ringraziare tutti i cittadini, commercianti, scuole che si sono organizzati e si impegnano quotidianamente ad effettuare un'ottima raccolta, ma ha anche voluto rinnovare a nome dell'amministrazione comunale l'appello a tutta la cittadinanza ad un impegno maggiore, ricordando i servizi a disposizione per conferire correttamente i rifiuti e per contribuire al decoro degli spazi urbani, per raggiungere prima possibile la percentuale di raccolta differenziata fissata dalla normativa in materia. Allo stesso tempo il sindaco ricorda che chi si ostina a opporsi alla raccolta differenziata verrà controllato in maniera più stringente. Sono infatti sempre attivi i controlli giornalieri sulla correttezza della consegna. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, i carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di 19 persone siciliane e calabresi dedite al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e furti di bestiame tra la Calabria e la Sicilia. L'indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo Ebleo ha consentito di accertare che il clan di Cosa Nostra, operante a Vittoria e Comiso negli ultimi anni, si era dedicato al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che acquistava dalla Calabria da soggetti operanti nella piana di Gioia Tauro, per poi smerciarla in tutta la provincia di Ragusa e anche nella provincia di Agrigento. L'indagine ha anche permesso di ricostruire legami tra gli esponenti di Cosa Nostra Vittoriese e i clan della medesima organizzazione criminale operanti nella provincia di Agrigento, nello specifico appartenenti al clan Fragapane, il cui capo clan Salvatore, rappresentante di Cosa Nostra per la provincia di Agrigento, è detenuto in quanto condannato all'ergastolo per la scomparsa e l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia. Nel corso delle indagini è stato anche accertato che un'altra delle attività criminali a cui si era dedicata Cosa Nostra Vittoriese era la Bigeato, compiendo una serie indeterminata di furti di capi di bestiame, in molti casi intere greggi di animali, ai danni di aziende di allevamento site in varie province siciliane. Tra i furti venivano messi in atto dai soggetti calabresi su indicazioni ricevute dai basisti locali con successiva rivendita del bestiame in Calabria. L'esposizione all'amianto ha riguardato tutti i lavoratori del petrolchimico di Priolo a Gargallo e tutti gli abitanti della zona. Lo scrive la Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza, che ha riconosciuto la rendita per gli eredi di un operaio siracusano a carico dell'INAIL. L'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale sull'Amianto e legale dei familiari della vittima, definisce shock questa sentenza. Dall'indagine epidemiologica del 97 a cura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e registro tumori della provincia di Siracusa emerge, scrivono i giudici, come l'esposizione ad amianto riguardasse tutti i lavoratori del petrolchimico e addirittura gli abitanti della zona. 8 artisti, 8 sale per la prima del convitto delle arti Noto Museum, l'ex convitto Ragusa, ora trasformato dal sindaco Corrado Bonfanti e dall'assessore alla cultura Francesco Terranova, nel museo di Noto. La location, che attualmente ospita la mostra Chagall Missoni Sogno e Colore, apre al pubblico 4 nuove sale che ospiteranno dal 17 giugno fino al 31 agosto la mostra Et, in italiano sia l'una che l'altra, a cura di Giuseppe Stagnitta. Linguaggi diversi ma non in contraddizione, quello dell'esperienza romana di Danilo Bucchi, Alessandro Cannistrà, Pietro Ruffo e Maurizio Savini, con quella siciliana di Alessandro Bazan, Francesco Lauretta, Andrea Di Marco e Fulvio Di Piazza. Un progetto collettivo che verrà sviluppato da ogni singolo artista in un percorso personale, 8 sale per 8 artisti. Il primo gruppo, quello romano, inaugurerà il 17 giugno per concludere il 20 luglio e il secondo gruppo inaugurerà il 21 luglio per concludere il 31 agosto. Noto, verranno inaugurati martedì 13 giugno alle 10 i nuovi locali della Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile di Noto, siti nell'area nord del seminario. Ad aprire la giornata i saluti di Don Luigi Vizzini, rettore del seminario, del professore Corrado Perricone, direttore della biblioteca, del sindaco di Noto Corrado Bonfanti, della sovrintendente ai beni culturali di Siracusa, professoressa Rosalba Pambini, e del dirigente dell'Istituto Raeli di Noto, Concetto Veneziano. A seguire gli interventi del direttore dell'Ufficio Diocesano per i beni culturali Salvatore Maiore, che relazionerà sul tema la Biblioteca Diocesana dalla riorganizzazione alla fruizione, e il vescovo Antonio Staglianò, che parlerà di libri e cultura, spazio e tempo preziosi per la maturità della fede cristiana. Modera il vicario episcopale per la cultura Don Ignazio Petriglieri. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno denunciato due minori, entrambi di 16 anni, rispettivamente originari del Gambia e della Costa d'Avorio, già ospiti di un centro di accoglienza per minori. I due giovani, per esternare delle lamentele nei confronti della direzione del centro, hanno arrecato alcuni danni alla struttura che li ospitava e pertanto sono stati segnalati alla Procura dei Minori e affidati ai servizi sociali del Comune di Noto. 118 migranti sono sbarcati nell'isola di Vendicari, in territorio di Noto. Lo sbarco è avvenuto nella serata di ieri da un barcone di 20 metri, di colore bianco e blu, che proveniva dalla Turchia. Ad intercettare gli scafisti sono stati i militari di una motovedetta della Guardia di Finanza, che ha bloccato l'imbarcazione a 6 miglia da Vendicari. Al comando del natante due ucraini e un russo. È stata poi la Guardia Costiera a raccogliere i 118 disperati che sono stati accompagnati nel porto di Augusta, mentre la finanza ha proceduto al fermo dei tre scafisti e al sequestro del barcone. L'indagine è coordinata dalla Procura di Siracusa. Rosolini, in distribuzione da domani 8 giugno presso gli uffici dei servizi sociali i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST per l'anno 2018. A comunicarlo il sindaco Corrado Calvo, l'assessore ai servizi sociali Michele Floridia e la responsabile del settore Concetta Piazzese. Possono presentare istanza a tutti i cittadini che hanno compiuto 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne e con attestazione ISEE 2017 non superiore a 9.600 euro per un solo componente del nucleo familiare e 19.200 euro per due componenti del nucleo familiare. Le istanze debitamente compilate possono essere presentate fino al 18 agosto 2017. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali di via Tobruk. Avviso e modello di istanza possono essere inoltre scaricati direttamente dal sito web del comune all'indirizzo www.comune.rosolini.sr.it. Ancora a Rosolini sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici per i disabili gravissimi, di cui alla legge regionale numero 4 del 1 marzo 2017. A comunicarlo il sindaco Corrado Calvo, l'assessore ai servizi sociali Michele Floridi e la responsabile del settore Concetta Piazzese. I diretti interessati o loro rappresentanti legali dovranno presentare apposita istanza di accesso al beneficio, da inoltrare al comune di appartenenza e all'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, entro e non oltre il 26 giugno. L'accesso al beneficio economico è subordinato alla verifica da parte dell'unità di valutazione multidimensionale dell'ASP, che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale del 26 settembre 2016 e previa firma del patto di cura in favore del soggetto beneficiario. L'istanza dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo allegato all'avviso. Restano valide le istanze già presentate a far data dall'11 maggio 2017, che dovranno essere integrate dalla documentazione mancante prevista nel nuovo modulo. Gli interessati per ulteriori informazioni possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali di via Tobruk. Anche per oggi è tutto, ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento sempre sul nostro sito internet attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.